nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
Non è assolutamente scontato che gli scrittori, pur bravi per adulti, sappiano scrivere per bambini. Spiace dirlo, ma spesso è imbarazzante imbattersi in testi per bambini di acclamati scrittori per grandi che proprio non funzionano a nessun livello, né di ritmo, né di scrittura, né di impianto narrativo e tematico. Perché non è che scrivere per l'infanzia sia più facile, anzi, è molto difficile porsi all'altezza dei più piccoli. Naturalmente ci sono felici eccezioni e noi vogliamo dedicare questa puntata a due di queste. Due scrittori che, mantenendo il loro stile scintillante e raffinato, riescono in modo magistrale ad arrivare con immediatezza ai bambini. Uno è Andrea Molesini, scrittore, poeta, traduttore, saggista, editore, già docente di letterature comparate all'Università di Padova. I suoi romanzi, usciti prevalentemente da Sellerio, hanno vinto premi prestigiosi, tra cui Il Campiello per Non tutti i bastardi sono di Vienna. Il più recente, uscito da poco, è Non si uccide di martedì. Ma Molesini ha sempre coltivato anche la narrativa per bambini, ambito in cui trova una leggerezza, un umorismo, una felicità proprio delle parole e delle cose narrate che trascinano il lettore, piccolo ma anche grande, dentro il ritmo della storia. Come accade nella storia del pirata col mal di denti e del drago senza fuoco, uscita quest'anno da HarperCollins e che segna il grande ritorno di Molesini alla letteratura per ragazzi, un ritorno che aspettavamo da qualche anno. Questo romanzo non racconta solo le avventure di un pirata col mal di denti e di un drago senza fuoco, ma anche quelle di tutta una schiera di deliziosi, acciaccati, malconci e tuttavia indomiti e simpaticissimi personaggi, soprattutto non umani. A parte il nostromo Copeco Perso e il suo capitano Pancia Gialla, entrambi pirati in pensione e due bambini, gli altri protagonisti sono un drago dentista e filosofo, un gorilla intuitivo e un po' sarcastico, un intraprendente puzzola con cappello e mazza da baseball, già fidanzata con un orco buono e reietto dalla sua tribù, il suddetto orco reietto, un cucciolo di ippopotamo orfano e spaurito, un leone zoppo, un pellicano cuoco, una tartaruga saggissima, nonché timorosa di finire nella zuppa di qualche umano, e un elefante di nome Ermenegildo. «Come fa un elefante a entrare in una casa così piccola?» chiese Carlotta al nostromo. «Non lo so, non ho amici elefanti», rispose Copeco Perso. Genoveffa, che sporgeva dallo zaino di Pancia Gialla con tutta la testa e le due zampe davanti, disse «Se vuoi risposte, bambina, è meglio che parli con me. Quei due zoticoni di pirati non sanno le cose della foresta». «E nemmeno quelle della città», disse il drago suonando il campanello della casa dell'elefante che, siccome era rotto, non suonava. La pioggia smise di piovere e il sole della sera fece rosso e giallo il cielo intorno al monte Pizzoc, vicino a dove i nostri amici avevano lasciato gli orchi dormire il loro sonno catatonico. Con tono tra il beffardo e il divertito si intromise Puzzola Puzz. «A Ermenegildo non piace stare dentro casa, per questo è così piccola. A lui piace guardarla dal di fuori. Gli serve per ospitare viandanti, grandi come puzzole, bambini e vecchi pirati. Nemmeno Aldo Brando ci passa per quella porta». Il gorilla coi pantaloni alla zuava fece di sì con tutta la sua vasta testa pelosa ed emise un breve grugnito di disappunto. L'ironia di questi personaggi ha come bersaglio proprio gli animali umani, gli Homo sapiens sapiens, anzi bipedi saputi saputi, definizione peraltro paradossale perché, come nota la tartaruga, che la sa lunga, bipede e sapienza non vanno d'accordo. L'umorismo a tratti surreale pervade ogni pagina e l'intreccio è fatto di viaggi nella foresta oscura, di incantesimi, di battaglie all'ultimo sangue e naturalmente di un confortante e allegro happy end in cui i nostri eroi sono grassi, maleducati, sporchi, felici e contenti. Abbiamo chiesto ad Andrea Molesini cosa l'abbia spinto a tornare finalmente anche alla letteratura per ragazzi.
perché avevo bisogno di una libertà superiore che la letteratura per adulti non concede. Avevo bisogno veramente di sbizzarrirmi, sia diciamo andare a briglia sciolta con l'immaginazione e allo stesso tempo ritrovare quella disciplina, potremmo dire algebrica, a cui la fiaba ti costringe. Quindi diciamo è un romanzo fiaba d'avventura, se vogliamo, e soprattutto umoristico, perché avevo voglia anche di ridere, perché avevo scritto dei libri un po' cupi ultimamente, avevo bisogno di tornare a ridere scrivendo e spero anche a far ridere soprattutto. E poi avevo voglia di sbeffeggiare la specie umana, che si sta comportando particolarmente male negli ultimi tempi, ahimè, e dunque il libro per ragazzi permette, visto la sua diciamo vocazione di mettere in gioco, di antropomorfizzare la natura, permette meglio di mettere alla berlina i caratteri umani giocando con quelli degli animali e così via.
Ha citato quattro punti fondamentali, secondo me, nevralgici nel suo libro. Uno, l'impianto della fiaba, perché c'è una foresta, c'è un attraversamento, ci sono dei cattivi da sconfiggere. Poi l'avventura, perché l'intreccio è veramente avventuroso, è proprio una bella storia, ricca anche di colpi di scena. Poi ha citato l'umorismo. E poi questo sbeffeggiamento degli animali umani, perché ci sono animali non umani e animali umani. Gli animali umani sono i bipedi saputi, quindi questi Homo sapiens sapiens, che ne sanno meno, capiscono meno, forse solo i loro cuccioli, forse solo i bambini.
Sì. Sono un po' i bambini della natura, gli animali sono gli adulti un po' e sono quasi dei bambini da coccolare, perché capiscono poco, tanto che il bipede saputo, a un certo punto lo chiede: ma perché ripeti saputo due volte? Chiede un bipede saputo, cioè un Homo sapiens sapiens, a una tartaruga, e la tartaruga dice: perché voi non siete così intelligenti come pensate, è meglio dirvele due volte le cose. Quindi l'Homo sapiens sapiens è tale perché il sapiens è ripetuto due volte, perché ha diciamo di dura cervice, per cui ha bisogno di essere un po' incalzato, diciamo, e confermato anche dei suoi dubbi. E poi ho messo in scena anche un po' una banda, una combriccola potremmo dire, un po' di gente un po' sgarruppata, diremmo, perché c'è i due pirati, sono in pensione, uno ha mal di denti, il drago che c'è nella storia è un drago che non sa più sputare fuoco, quindi è un po' depresso, fa il dentista, fa anche il filosofo. Però poi c'è una puzzola, puzzola, puzza. Tra l'altro puzzola, puzza è un animale che ho già usato in un libro per bambini negli anni 90, quindi che mi è particolarmente caro, come la puzza è un animale molto divertente. C'è un gorilla, c'è un leone zoppo, sono tutti un po' accacciati, che però ha i suoi piccoli tratti di umorismo, cioè di eroismo, sempre conditi dall'umorismo ovviamente.
Animali acciaccati nelle loro fragilità, però felici. Non a caso il finale rimanda a: sono grassi, sporchi, ma felici. Ecco, su questo grassi, sporchi, eccetera, le volevo chiedere, visto che è un tema di cui si parla tantissimo, questo della cancel culture, del non usare termini come grasso, eccetera. Lei, peraltro, in libri per adulti già accennava a questo. Ecco, mi sembra che il suo pensiero sia abbastanza chiaro.
Sì, no, non sopporto la cancel culture. È un'ignominia morale, proprio rappresenta la stupidità della specie umana a pieno, ossia la follia addirittura, quello di voler diciamo censurare Roald Dahl. Per fortuna la Gallimard infatti si è opposta, non lo censureremo mai, ha detto. E anche l'editore inglese sta tornando indietro adesso, perché era veramente una cosa ridicola. No, le parole devono essere le mots justes, che sia il libro per bambini o per adulti non cambia. La religione è una, è le mots justes, cioè la parola opportuna, c'è solo se sempre una ed una sola parola opportuna in quella frase, in quel contesto, non ce n'è mai due. L'autore in gamba sa identificarla, sa tirarla fuori dal suo cilindro e farla essere magica fino in fondo, ma ce n'è sempre una sola, non ce n'è più. Bisogna avere quella sensibilità e anche quella preparazione culturale necessarie a individuarla e a farne buon uso.
Non a caso nel suo romanzo ci sono dei personaggi che parlano per non dire niente, a volte con delle parole nonsense, e poi c'è esilarante un'ironia sull'ambiente accademico universitario.
Sì, perché molto a lungo ho insegnato all'Università di Padova, che qui diventa Patavia, e i piedi dei Colli Ugangi, ovviamente i Colli Ugani, e lì ho preso questo, che è un ateneo che conosco, per mettere un po' alla berlina la lingua degli accademici, che diventa un linguaggio per gli addetti ai lavori che nessuno capisce, quindi non ha più senso, perché il linguaggio non può mai essere come ghettizzante. Il linguaggio è fatto per intendersi per esprimere, per capirsi, per esplorare il mondo, non per escludere la maggior parte dei bipedi saputi, insomma, da quello che si vuole dire. Quindi talvolta l'Accademia pecca di questo, quindi l'ho un po' sbeffeggiata raccontando della sua gerarchia interna, si divide in saputini, saputelli, saputoni, e poi c'è il saputissimo, che forse è il magnifico saputissimo, il magnifico rettore. Comunque sì, mi sono divertito a scriverlo, spero che molti si divertano ridano leggendolo, ecco.
Beh, indubbiamente, perché l'umorismo c'è a ogni pagina. Ci sono anche i temi profondi, ci sono dei temi filosofici anche profondi, ma perfettamente ad altezza di bambino. E una cosa che mi ha colpito anche è che torna un po' quel senso del limite: non possiamo capire tutto, non possiamo sapere tutto. Più volte viene detto, perché non sempre si sa perché.
Sì, perché i bambini sono l'età del parquet, sono magnifici per questo, in fondo sono belli per questo, e anche il loro mestiere dire ma il re è nudo, cioè, ci ricordano, sono l'elemento di follia scardinante della realtà, e questo quando si scrive per bambini bisogna tenerlo presente. Diciamo, sono un po' il gorilla che c'è nel cinema, se gli sceneggiatori dicono ma dov'è il gorilla, cioè dov'è l'elemento comico inspiegabile che però tiene tutto insieme e giustifica il tutto. Ecco, i bambini sono importanti per questo, che ci ricordano che il re alla fine è sempre nudo. Noi vogliamo sempre dire perché, ma il problema è la causa-effetto non sono decifrabili nella storia umana, perché la maglia delle concause è talmente fitta da essere sempre sconosciuta alla fine, per cui non è nemmeno troppo saggio chiedersi troppo il perché, bisogna chiedersene alcuni, quelli giusti, diciamo, e sapersi anche fermare, cioè, e sapersi accontentare, non pretendere di capire tutto, bisogna capire dove stare, essere guidati da una certa profonda tolleranza interiore e non badare alle mode, non seguire le mode. Questo è molto importante, credo che nel libro più volte si sbeffeggia il conformismo, in fondo, e gli umani tendono sempre ad essere un po' conformisti perché è comodo essere conformisti, vogliamo sedere in poltrona e non sullo sgabello, invece è opportuno ogni tanto usare gli sgabelli scomodi pure, le sedie chiodate dei fakiri, perché pensare è faticoso però è bello, ecco, e bisogna pensare, e per quanto la strada sia dura, difficile, è opportuno indicarla ai bambini senza pretendere di imporla, perché non si può imporre niente. Il bambino segue l'istinto, in realtà, come gli adulti peraltro, cioè alla fine dobbiamo istintivamente prediligere il pensiero al conformismo, ecco.
Nella tana del Bianconiglio.
Andrea Molesini ci ha parlato del suo romanzo Storia del pirata col mal di denti e del drago senza fuoco, uscito da HarperCollins e proponibile dagli 8 anni. Un'altra scrittrice che passa con indicibile grazia dalla scrittura per adulti a quella per bambini è Vivian Lamarck, soprattutto poetessa quando si rivolge ai grandi, ha pubblicato varie raccolte con cui ha vinto importanti premi, cito almeno il volume più recente, splendido, intitolato L'amore da vecchia, edito da Mondadori. È invece prevalentemente narratrice quando si rivolge ai bambini. Le sue storie sono delicate, profonde, pervase di humor sottile, spesso legato al paradosso, come in Mettete subito in disordine, storielle al contrario, e di malinconia lievissima, subito stemperata da un sorriso e riscaldata dal calore della scrittura, in cui la sua voce di narratrice si affaccia spesso in prima persona, rivolgendosi direttamente ai piccoli lettori, condividendo con loro le gioie e i patemi della narrazione, un po' come faceva Pinincarpi, altro grande cantastorie milanese. Nelle storie di Vivian Lamarck ci sono bambini e ci sono animali, e c'è la speranza che a salvare le creature non umane, oppresse e schiavizzate dai grandi, possano essere proprio i cuccioli umani, un po' come nel romanzo di Molesini, di cui parlavamo prima. Animaletti vi amo si intitola il più recente libro per bambini di Vivian Lamarck, uscito da Solferino. Sono storie brevissime, folgoranti. Tra gli animali protagonisti troviamo gli ultimi, come i vermi, i maggiolini, i millepiedi, o quelli più sfruttati e vessati, come i maiali, gli agnelli, le galline. Sono storie incantevoli, perché condotte con leggerezza, senza alcuna gravità di messaggio da far passare. Ma l'etica di cui sono intrise passa e come, però attraverso la poesia del testo, la bellezza della scrittura. sono storie dedicate, cito, a tutti gli animaletti, specie a quelli che vengono maltrattati, e a tutti i bambini, specie a quelli che se ne accorgono e li difendono. Benvenuta nella Tana del Bianconiglio, Vivian Lamarck. Dunque, questo è un tema che le sta a cuore.
Grazie, buongiorno a lei e a voi. Sì, è un tema che mi sta molto a cuore, ma penso di essere riuscita a trattarlo con leggerezza, anzi addirittura divertimento per i bambini. E nello stesso tempo penso che li aiuti a crescere e a crescere vedendo meglio quello che sta intorno a loro, che a volte non vedono, ad esempio la sofferenza degli animali, ma sempre sorridendo.
È vero.
Ricordo anche alcune mie versi per adulti, non per bambini, dove dicevo: per non disturbare piange senza lacrime il mondo animale. Oppure in un'altra poesia diceva: San Francesco è morto cum tutte le sue creature. Cioè, siamo un paese che ha avuto la grande visione di San Francesco, ma poi è andata persa, non ci accorgiamo delle sofferenze che infliggiamo agli animali.
Per quanto riguarda la letteratura per bambini, non è la prima volta che lei racconta il mondo animale. Penso per esempio a Storie di animali per bambini senza animali o altri titoli.
Sì, anche nelle storielle al contrario, dove non c'è solo il tema degli animali, ma un capovolgimento, ad esempio dell'asinello che invece di dover trasportare bambini, sanno i cavallini, i pony che devono trasportare bambini, sono i bambini che devono trasportare carretti, sempre diciamo con questa nota leggera. E poi avevo scritto La pesciolina innamorata, quando ai tempi in cui, per fortuna non ne vedo più nelle fiere, nel Luna Park, i sacchettini con pesce, se tiravi la pallina vincevi un pesciolino, e c'erano due pesciolini innamorati tra loro, ma sono stati messi in due bocce diverse. E poi La gallinella disperata, beh, questo poi è il tema centrale dell'allevamento delle gallinelle, tutte attaccate, tutte non possono nemmeno aprire le ali.
Animaletti, vi amo. Dicevo, questa dedica si rivolge agli animaletti, ai bambini, ma ci sono degli altri esseri umani che mi sembra le stiano molto a cuore, i vecchi. Quindi i bambini e i vecchi. C'è anche una bellissima storia dedicata a Il micio e sua nonna. Quindi era un micio che aveva una nonna, ma non con la coda e quattro zampe, una nonna di quelle bipedi e senza coda, comunque sempre nonna era. Quindi i bambini e i vecchi, Vivian Lamarck.
Bambini e vecchini, è il mio ultimo libro di poesia. Contiene la parola vecchia fin dal titolo, l'amore da vecchia. Mi piace la parola vecchia e la fragilità dei bambini e la fragilità dei vecchini le sento molto vicine.
Abbiamo parlato del tema, mentre per quanto riguarda lo stile è ricorrente, mi sembra, questa istanza narrativa, questa voce narrante che emerge, come dire, dalla scrittura per chiamare in causa direttamente i piccoli lettori, il piccolo lettore o la piccola lettrice a cui si rivolge con un tu, con un voi, e li chiama in causa, li coinvolge, discorre con loro.
Sì, è vero, molte volte non ne sono consapevole, mi sfugge quasi questa voce, come se volessi avvicinarmi di più al bambino e sentirmelo. Sì, è vero, ha ragione, faccio questo senza accorgermi.
E un'altra caratteristica perfetta, secondo me, per arrivare immediatamente ai bambini è la sua capacità di entrare direttamente nel cuore della vicenda. I suoi incipit sono straordinari. Il primo: non era un bambino che voleva un cagnolino, era un cagnolino che voleva un bambino. Ecco, come fa a costruire delle storie così, tirando dentro immediatamente il lettore e presentandolo già nel vivo dell'azione?
Penso che sia un po' innato quasi. Scusi se faccio un discorso astrologico, l'ariete, entro come un fulmine subito. Questo succede anche con la storiella del vermettino. Allora, si chiamava Worm, lo so, è un po' difficile da pronunciare, esercitatevi, ripetetelo tante volte, Worm, Worm, Worm. Suo padre era molto orgoglioso di lui, era proprio un bel vermetto, era di un bel colorino bianco-azzurrognolo, anzi bianco-violetto, con due occhietti blu come la notte, anzi no, scusate, mi sono confusa, occhi forse non ne aveva, nemmeno orecchie, in realtà non aveva niente di niente, però ci vedeva, ci sentiva lo stesso, andava a spasso tutto il giorno, bello leggero, perché non aveva nulla da trasportare, scavava buchetti nella terra, si divertiva molto. Un giorno, proprio mentre stava per infilarsi in un buchetto, vide due enormi piedi di uomo, eccetera. Poi la storia continua e si trova in una scatola di pescatore insieme ad altri vermetti che si chiamano, come lui, circa, Brm, Krm, Drm, Frm, Grm. I vermetti parlavano tra loro senza vocali, hanno una lingua senza vocali.
E anche questa è un'altra sua connotazione, un'altra sua peculiarità, Vivian Lamarck, soprattutto quando si rivolge ai bambini, giocare con le parole. Ricordo per esempio le storielle al contrario che si svolgono nel paese di Oirartnok, che appunto è contrario. E qui abbiamo questo vrm. Lei prima citava l'astrologia, poi non abbiamo, diciamo, sviluppato la cosa. Lei diceva Ariete, nel senso che lei è del segno dell'Ariete, vero, Vivian Lamarck?
Sì,
quindi in
sì.
Questo senso entra direttamente nella storia. Ce ne legge un altro di incipit così ariatino, così fulminante?
Fulminante può essere questo. La colombella che stava volando quando, questo è il titolo. Era una bella colombella bianca. Aveva più o meno la vostra età e aveva un fratellino, una sorellina e una mamma, forse anche un papà. Un bel mattino di quelli che piacevano a lei e anche a noi, che non faceva né freddo né caldo, «Ciao, vado un po' a volare», disse, come voi direste «Ciao, vado un po' a giocare». «Ciao, non fare tardi», le rispose la mamma. Proprio in quella stessa bella mattina, né troppo calda né troppo fredda, in una casa un cacciatore disse «Ciao, vado un po' a sparare». «Ciao, non fare tardi», gli rispose sua moglie. Lui allora prese un fucile e uscì. C'erano tre stradelle fuori dalla casa nel bosco. Il cacciatore poteva andare a destra o a sinistra o dritto. Anche Colombella poteva andare a destra o a sinistra o dritto. Purtroppo scelsero la stessa strada. Ecco, possiamo dire che comunque forse ci sarà un lieto fine lo stesso.
Certo, perché il sorriso non manca mai, però l'inizio fa già capire un po' di cose con quel «ciao, io vado un po' a sparare». E poi ci sono dei dettagli. Avete notato in questo incipit, quando si dice la colombella aveva un fratellino, una sorellina e una mamma, forse anche un papà, ma quello io non l'ho mai conosciuto. Però la cosa non viene lasciata cadere, perché più avanti «ma quando arriva?» chiese la mamma al papà. Parentesi, ah sì, l'aveva. Quindi questa figura del papà, che forse c'era, forse non c'era, poi viene ripresa dalla voce narrante.
L'autobiografia entra, anche senza che io lo desideri, entra sia nelle mie poesie, diciamo così, per i grandi, sia nelle mie fiabe, si affaccia quando meno me l'aspetto. Qui è entrata, ha fatto tutto lei. È entrata, poi ha rimediato. lascio fare alla sua voce.
Lascio fare all'inconscio. E come ultima domanda, Vivian Lamarck, anche se io starei qua ore, nella storia...
Un'attrice molto, molto, molto attenta a avercene. Che ha delle orecchie molto sottili.
Orecchie come quelle degli asini, che sono animali che io amo molto.
Sì,
quindi
esatto, anch'io.
Vorrei chiudere sugli asini, perché nella storia l'asinello che non era un asinello si parla di scuola e di una maestra sì. Molto attenta.
In questa storiella c'è una maestra molto attenta e purtroppo ce n'è anche una molto disattenta, e anche qui è un po' quello che mi succede quando giro nelle scuole, dove entrando in una classe sento il respiro della maestra. E purtroppo ho fatto anche un'esperienza molto triste di una volta in una classe, una maestra prima che io entrassi mi ha detto «da questi qui non si aspetti nulla», per esempio, e mi indica una bambina, spero non abbia sentito la bambina, per esempio quella lavativa, una bambina di 7 anni, con la scusa che l'anno scorso le è morta la madre non mi combina più niente. Ogni volta che ricordo questa frase mi metto le doche e penso a quanti bambini passeranno, quanti centinaia di migliaia di bambini passeranno per le mani di questa insegnante.
Per fortuna non sono tutti così, ci sono anche le maestre
eccezionali,
brave.
Ce ne sono di eccezionali. Infatti nella storia dell'asinello, che non era un asinello, mentre all'inizio si affaccia a questa maestra che dice gli asinelli sono sempre gli ultimi, ne arriva un'altra grande, come tantissimi nostri insegnanti sono.
Per salutarci, Vivian Lamarck ci può regalare un'altra poesia sugli animali, chiaramente non tratta da questo Animaletti vi amo, perché è un libro di narrativa e sono storie per bambini, ma lei ha scritto tante poesie dedicate agli animali.
Sì, volentieri vi saluto leggendo Care lumachine, che si riferisce a un episodio realmente accaduto.
Ci racconta l'episodio, sì, prima di leggerci la poesia?
Sì, con Alberto Casiraghi, che è l'editore del Pulcino Elefante, mi stava portando a vedere alcuni luoghi leonardeschi in Lombardia. Durante il nostro percorso abbiamo visto un venditore sul ciglio della strada, vendeva al sole lumache, vendeva lumache ai mangiatori di lumache. Sì. E noi ne abbiamo comprate, c'erano ancora le lire, 40.000 lire di lumache, e poi, proseguendo il nostro percorso, siamo arrivati in un bosco, abbiamo tagliato il retino che conteneva tutte, sì, le lumache, e le abbiamo appoggiate nell'erba. E all'inizio non si muoveva nulla, ci siamo guardati e abbiamo pensato, siamo arrivati troppo tardi, anche perché erano al sole, state molte ore spigliate in questo sacchetto. E comunque le abbiamo lasciate, poi ci siamo allontanati un pochino appunto per vedere questi luoghi. Quando siamo tornati dopo un pochino, quando abbiamo aperto abbiamo visto che stavano tutti i mobili, tranne qualcuna che cominciava a far spuntare le loro cornini. È successo quello che leggo nella poesia, quello che dirò nella poesia.
Ascoltiamo.
Sì. Care lumachine impacchettate, che con Casiraghi per lire 40.000 li abbiamo comperate, ma poi di corsa in un bosco liberate, che vi guardate attorno stupite, spaventate, che piano piano, lungo un sentiero, col batticuore vi incamminate.
Grazie a Vivian Lamarck, di cui abbiamo presentato il volume di racconti Animaletti vi amo, edizioni Solferino. E grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.